grazie Paoletta, grazie Pigi, Paolo, tutti gli amici. Certamente siamo qui, come diceva, per rinnovare un po' le nostre parrocchie. E il rinnovamento della parrocchia passa da quello che Papa Francesco ha chiamato la conversione pastorale. Quando sentiamo la parola conversione pastorale, la conversione delle persone, come vedremo subito tra poco, il Papa ci dice no, è anche della pastorale, cioè la conversione che passa dalle persone trasforma poi anche la nostra azione pastorale. Quindi nella vita delle nostre parrocchie, vedete, da alcuni anni ormai viviamo anche l'esperienza così chiamata 24 ore per il Signore. Cos'è questa esperienza che siamo chiamati tutti a realizzare, a concretizzare, a fare nostra e a divulgare anche? È una esperienza che si fa in tutto il mondo. Non è che lo possiamo fare in tutte le parrocchie, ma già qui anche a Milano si fa in diverse parrocchie da quello che i nostri rapporti che riceviamo. 24 ore per il Signore significa il venerdì, il sabato della quarta domenica di Quaresima, tenere aperte le nostre chiese, tenerle aperte il più a lungo possibile. Anche a notte inoltrata, a Roma teniamo aperto fino all'una, alle due di notte. Perché? Perché si invitano le persone a riconciliarsi con il Signore. Si invitano le persone a riconciliarsi con se stesse e quindi a vivere di nuovo una esperienza di amore, una esperienza di misericordia. E quest'anno, anche per quest'anno, sono già pronti i sussidi per 24 ore per il Signore e il motto con il quale ci muoviamo è preso dall'Evangelista San Giovanni, neppure io ti condanno. È la scena di Gesù che si incontra con quella donna adultera che volevano lapidare e che Gesù invece con un gesto di grande misericordia salva. Nessuno ti ha condannato e neppure io, quindi Dio neppure ti condanna, Dio non può condannare. Bene, cari amici, noi siamo qui questa sera per riflettere insieme sul sacramento della penitenza come il cuore della nuova evangelizzazione. Perché questo tema è importante anche per il rinnovamento delle nostre comunità? Perché vedete, quando nel 2012 si fece il sinodo sulla nuova evangelizzazione e la trasmissione della fede, da cui poi è derivata la lettera apostolica di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, quella che dà il tono, come il Papa stesso scrive, è il programma del mio pontificato, ma è la lettera che raccoglie tutto l'impegno, il lavoro fatto dai padri sinodali sul tema della nuova evangelizzazione. Lì c'è anche un riferimento del tutto particolare al sacramento della riconciliazione. Io ero presente al sinodo, posso assicurarvi quanto i vescovi abbiano ribadito l'importanza del sacramento della riconciliazione. Ecco perché anche noi siamo chiamati in questo nostro corso che volge al termine, in questa nostra, chiamiamola anche formazione permanente, cioè nel dover trovare sempre nuove espressioni, nuovi modi per entrare all'interno del mistero che celebriamo e che professiamo, anche avere una intelligenza un po' più profonda di questo sacramento. Io credo che ci sono almeno due elementi che sono importanti ad essere analizzati. Il primo è quello della nostalgia di Dio, il peccatore che sente nostalgia di Dio. Il secondo, l'esigenza di riconciliarsi con la comunità cristiana. Ed è quanto verrò a dire di fatto ruota intorno a questi due elementi, a queste due espressioni. Noi viviamo purtroppo una dimensione estremamente individualista del sacramento della confessione, perché nel corso dei secoli lo abbiamo realizzato e continuiamo ancora a realizzarlo, sì, facciamo una celebrazione penitenziale, ma poi dopo il tutto nella nostra mente si ritrova in quel nostro incontro con il sacerdote e con la confessione dei nostri peccati e riceviamo la soluzione. Ma tutto quanto di fatto si inserisce all'interno di un rapporto individuale. Io, peccatore, e il sacerdote con il quale confesso il mio peccato e che nel nome di Dio e della comunità della Chiesa mi assolve. Allora dobbiamo cercare di andare un pochettino più al di là di questa dimensione e di recuperare invece quello che è peculiare del sacramento. Perché il sacramento è sempre di per sé stato pensato alla luce di una dimensione ecclesiale. È la comunità che vive questo sacramento, è la Chiesa che lo celebra. La riconciliazione che è fatta con Dio è però anche una riconciliazione che viene fatta con la Chiesa. Quindi è alla luce di queste due prospettive che cerchiamo di comprendere maggiormente il sacramento della riconciliazione. In quale modo possiamo riconciliarci di nuovo con Dio e in quale modo ci riconciliamo anche con i fratelli in un'unica esperienza di misericordia. Perché la misericordia che noi riceviamo concretamente nel momento in cui celebriamo il sacramento ci rende di conseguenza strumento di misericordia per i nostri fratelli. Quindi quel quanto noi riceviamo è quanto poi siamo chiamati a trasmettere. In questo modo, vedete, il sacramento diventa innanzitutto una riconciliazione necessaria. Prima di arrivare a questa dimensione, a me piace riflettere, vorrei cercare di riflettere insieme con voi, su alcuni motivi che hanno messo in crisi il sacramento della riconciliazione. Essenzialmente noi vediamo che non si confessa più nessuno, o che sono pochissimi quelli che si confessano. Perché non ci si confessa più? Così come ad esempio potremmo anche chiederci come mai quando uno è in una condizione grave non chiama più il sacerdote per offrire il conforto dell'unzione del malato. Cioè, noi non viviamo più queste dimensioni e quella unzione del malato, per sua essenza, cancella i peccati. Chi riceve l'unzione del malato non ha bisogno di confessare i peccati, perché l'unzione perdona. C'è il testo della lettera di Giacomo che è molto bella, ma come mai la comunità cristiana sta perdendo il senso di alcuni sacramenti? Come mai non vive più alcuni sacramenti? Io devo dire che quando sento che hanno chiamato il sacerdote per dare l'unzione dei malati, dico ma davvero, ma mi riempie di gioia. Perché credo che siano proprio elementi proprio rari, rarissimi. E così anche per il sacramento della confessione. Come mai è entrato in crisi? Vedete, ci sono alcuni motivi. In primo luogo, probabilmente, noi dimentichiamo di dare l'annuncio, di comunicare nel nostro annuncio l'esigenza della conversione, cioè l'esigenza della metanoia, che è il primo annuncio che Gesù ha dato. tra le prime parole di Gesù ci sono questi due verbi che ci vengono dati subito all'inizio del Vangelo di San Marco, quando c'è la predicazione di Gesù: metanoete kai pisteto et evangelii, convertitevi e credete al Vangelo, convertitevi. L'esigenza della conversione, l'esigenza della metanoia è un qualche cosa che è insito nella vita cristiana. Noi forse ne facciamo una teoria, ma non ne facciamo più una diretta esperienza. Come poter fare esperienza della metanoia, dell'annuncio del cambiamento? Che cos'è questo annuncio del cambiamento, se non l'esigenza di cambiare la propria vita? Abbiamo bisogno quindi di tralasciare un po' la dimensione teorica per andare a una esperienza di gratuità nell'abbandonarsi a Dio. Perché questa è la conversione, questo è l'annuncio della metanoia. Abbandonarsi a Dio, andare fuori da noi stessi. Ora vedete, questa dimensione, cioè il non dare l'annuncio dell'esigenza di cambiare, e vi assicuro che non è facile oggi dare un annuncio circa il cambiamento della vita. Perché vedete, il nostro contemporaneo, molti dei nostri interlocutori, non sentono affatto l'esigenza di cambiare la vita. Anzi, la risposta che ci viene data è quella di dire: ma io sto bene così, perché devo cambiare? Io sto bene così, perché dovrei cambiare la mia vita? Perché dovrei cambiare il mio stile di vita? Per quale motivo? Allora abbiamo bisogno, a mio avviso, di inserirci sempre di più nella esigenza di dare ragione della metanoia, dare ragione dell'annuncio della conversione, anche prendendo in considerazione la propria debolezza, la condizione di debolezza che noi abbiamo, la condizione di debolezza che noi sperimentiamo. E quante volte, se siamo onesti con noi stessi, sperimentiamo questa condizione di debolezza. Vorremmo fare tante cose e non ci riusciamo. Vorremmo, desidereremmo dover puntare su degli obiettivi e poi ci vediamo, è quello che diceva anche San Paolo, no? Citando gli antichi: vedo quello che devo fare, lo approvo e poi mi ritrovo sempre con il mio limite, con la mia debolezza. Tutto questo, vedete, ci porta a considerare una di quelle condizioni che noi viviamo ancora molto forte nella nostra cultura, che è particolarmente secolarizzata, quella di non sentire la mancanza di Dio. C'era un filosofo all'inizio del Novecento che amava ribadire proprio questo: la povertà nella quale cade sempre di più il mondo di oggi è una povertà tale che non sente più la mancanza di Dio come una mancanza. Quindi che Dio ci sia o che Dio non ci sia non gli cambia la vita, non gli cambia la vita. Allora, l'annuncio, l'esigenza del cambiamento della vita è inevitabilmente connesso con l'esigenza di incontrare Dio. Qualche giorno fa ho incontrato una sessantina di persone che venivano dalla diocesi di Poitiers, che avevano celebrato il sinodo, e loro venivano a Roma a consegnare i risultati del sinodo. Ebbene, una delle cose che io ho detto loro, che mi sentivo di dire, è proprio questo concetto: ma noi possiamo annunciare il Signore se lo abbiamo incontrato, ma qual è il segno che tu hai veramente incontrato Dio, il Signore risorto nella tua vita, e che hai cambiato vita? Perché se tu rimani lo stesso, vuol dire che non lo hai incontrato. perché non si può incontrare Dio e rimanere gli stessi, non si può, perché non è, ma non si può neanche incontrarci tra di noi e rimanere gli stessi. Quando ci si incontra realmente in una dimensione interpersonale, si cambia, perché si fa spazio all'altro ad entrare nella mia vita. E già questa dimensione, fare spazio all'altro perché entri nella mia vita, è condizione di cambiamento, perché implica che io mi apro, implica che io riconosco qualche cosa di me che è debole, per cui ho esigenza che ci sia un altro che entra nella mia vita. Pensate, quello che avviene nell'ordine antropologico, come avviene trasformato ancora di più nel momento in cui noi incontriamo Dio. Per quanto riguarda, vedete, il sacramento della riconciliazione, tutta questa dimensione di una, tipico della cultura di oggi, di aver ognuno di noi acquistato una autonomia, una maturità, una indipendenza tale che non abbiamo bisogno di nessun altro, ci porta anche inevitabilmente a porci dinanzi a Dio con gli stessi sentimenti. E quindi noi viviamo con una coscienza di fatto, noi abbiamo una coscienza che spesso è un po' contrapposta, perché sentiamo che sono vere alcune cose, ma sentiamo poi che siamo fatti in un altro modo. E l'esigenza di riconciliare questi due momenti e quindi di cambiare non è così semplice. Per cui sappiamo che siamo noi. Noi siamo figli del nostro tempo e quindi il fatto della libertà, il fatto dell'autonomia, il fatto dell'indipendenza sono ormai congeniti al nostro modo di riflettere e di pensare. Fare finta che questi non ci siano non ci aiuta, non ci aiuta minimamente, ci illude. Ma tutto questo, vedete, ci pone anche dinanzi a Dio con quella dimensione di indipendenza. Ecco perché non abbiamo bisogno di Dio, sto bene così come sto. E quindi la mia consapevolezza, la mia coscienza vive di una consapevolezza autonoma, indipendente. Pensate oltre a questo a una forma che chiamiamo di serpeggiante pelagianesimo, cioè che tutto possiamo fare con la nostra buona volontà e quindi lasciamo fuori tutto il tema della grazia, dell'aiuto di Dio che ci viene dato. Pensiamo anche a una esasperata visione moralista che tende, per una tradizione di cui non è qui il caso di dover parlare, che tende a identificare poi tutto con il sesto comandamento, dimenticando che è il sesto su 10, quindi ce ne sono prima altri. Vedete, non è che possiamo fare finta di non sapere quello che è il nostro interlocutore, perché il nostro interlocutore, più delle volte, io penso a tante situazioni in cui ci troviamo, in cui mi sono trovato io, per fare la confessione anche, eccetera, eccetera, che poi alla fine tutto sembra ridursi solo ed esclusivamente ai peccati del sesto comandamento. E tutti gli altri. E non avrai nessun altro Dio fuori di me. Come è andato a finire? Allora, tutta questa serie di elementi a cui, se volete, si può aggiungere una parziale presentazione del sacramento dell'Eucarestia. L'Eucarestia perdona i peccati. Fate a caso, fate una piccola ricerca, quante volte durante la celebrazione eucaristica noi chiediamo perdono. Chiediamo perdono subito all'inizio, Signore pietà, confesso, il momento in cui si chiede perdono. E quando il sacerdote dice: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ma che cos'è? Sono parole prive di senso o hanno una loro efficacia? Ma certo che hanno una loro efficacia. Altrimenti perché la Chiesa mi chiede costantemente di chiedere perdono? Il segno della pace, che siamo chiamati a stringerci gli uni con gli altri, no? E verifichiamo un attimino che non è soltanto baci, pacche sulle spalle, abbracci, baci, gioia. È il momento in cui si dà il perdono al fratello. È il momento in cui si chiede il perdono al fratello. Pensiamo quando diciamo il Padre nostro, perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. Pensate alle parole del sacerdote, non guardare i nostri peccati, guarda la fede della tua Chiesa. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di me. Che cos'è se non un chiedere perdono? E lo ripetiamo 3 volte. Signore, io non sono degno che tu entri, di soltanto una parola e io sarò salvato, cioè io sarò perdonato. Amici miei, ma tutte queste cose nella Santa Eucaristia, pensate che cosa sono? Che non abbiano valore? E allora che le diciamo? Ma tutto nella vita sacramentale è efficace, perché è azione della grazia che viene posta in essa. E se non c'è l'efficacia, allora non c'è neanche il sacramento, salta tutto. Vedete, tutti questi elementi, pensate ancora da ultimo, ma è per mostrarvi come la frammentarietà, tutti questi elementi quanto ci possono aiutare a ripensare il sacramento della riconciliazione. Pensate da ultimo l'espressione della prima lettera di Pietro, un atto di carità copre, perdona una moltitudine di peccati, dice l'Apostolo. Allora, come vedete, quando noi ripensiamo al sacramento della riconciliazione, mi sembra che abbiamo bisogno di inserirlo proprio all'interno della problematica che ha allontanato da un certo punto di vista per l'esigenza di autonomia e via dicendo, e dall'altra però anche perché forse non abbiamo presentato e non stiamo presentando ancora il sacramento della riconciliazione all'interno di tutta quella dimensione del perdono che la Chiesa offre. Dobbiamo quindi cercare di pensare anche a quanto all'uomo di oggi, che spesso si è illuso sulla propria vita, sulla dimensione effimera della propria esistenza, abbandonato probabilmente solo con se stesso, con la sua coscienza, senza domandarci che tipo di coscienza sia. Io penso di non rompere nessun segreto, perché, ma all'ultimo sinodo, quello dei giovani, l'ultimo sinodo dei giovani, voi sapete, si sta insieme, ma ci sono anche i gruppi linguistici in cui si discute anche animatamente e si vede quello che viene presentato. Bene, viene presentato un momento dove si parla proprio della coscienza. I giovani che devono essere rapportati alla loro coscienza, tutto quello che bene. Io alzo il ditino e dico, va bene, questo va benissimo. Ma se non c'è una coscienza ecclesiale, i cristiani non possono aprire bocca. Noi non abbiamo una coscienza qualunque. Noi nel giorno del nostro battesimo abbiamo una coscienza che è ecclesiale, amici miei. Il richiamo alla coscienza come tale non basta, perché voi sapete, ed è vero, la coscienza è l'ultimo criterio del giudizio. La coscienza pone me stesso davanti a Dio, soli io e Lui e nessun altro. Ma la mia non è una coscienza qualunque. Io sono battezzato, io sono figlio di Dio, io sono parte di questa Chiesa. La coscienza che io ho è una coscienza ecclesiale, per sua stessa natura, non può essere differente. E in quella consapevolezza della ecclesialità, allora io posso anche esprimere il giudizio sulle mie azioni, sulla mia esistenza. Questo, vedete, ci porta a recuperare quanto dicevo in precedenza. È necessario, da una parte, che noi recuperiamo una dimensione di interiorità, di personalizzazione, di incontro con noi stessi e quindi di scoprire la verità sulla nostra vita. Ma dall'altra parte abbiamo bisogno di non rimanere rinchiusi in noi stessi e quindi di riscoprire quella dimensione peculiare della nostra esistenza che è appunto quella ecclesiale ed è il senso di appartenere a una comunità. Ora vedete, la supremazia del relativismo non è solo una questione teorica, filosofica, ma è quella che ci porta sempre di più a dimenticare che noi facciamo parte di una comunità e che quindi questa dimensione relativizza la pretesa individualista. Voi pensate quanto oggi venga meno, ad esempio, l'impegno sociale. Sono solito dire, oggi, nella cultura di oggi, noi siamo più disponibili ad accettare anche delle limitazioni nell'ambito delle progressi e delle conquiste sociali, purché non venga meno il nostro diritto individuale o la pretesa di alcuni diritti individuali. Abbiamo sacrificato, per molti versi stiamo sacrificando, tutte quelle conquiste che una coscienza sociale, comunitaria, aveva acquisito nel corso dei decenni passati. Soltanto per fare un esempio, ma sentite più parlare dei sindacati? Dov'è che ci sono più le notizie sul sindacato? Il sindacato è il segno dell'impegno sociale, dell'impegno nei confronti di realtà di lavoro che hanno bisogno di essere difese, promosse. Ci sono ancora i sindacati? Certo che ci sono ancora, ma dov'è l'esigenza sociale? Dov'è? Vedete, per recuperare la dimensione della riconciliazione dobbiamo ritornare al giorno di Pasqua. Dobbiamo riprendere tra le mani il testo del capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Perché qui possiamo scoprire qualche cosa di importante. Vi leggo il testo. Giovanni 20, versetti 19-23. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Amici miei, questo testo ha un'importanza capitale per la vita della fede e anche per la vita delle nostre comunità. Dopo che risorto si era fatto vedere alla Maddalena, adesso si mostra ai suoi discepoli, i quali sono colmi di gioia, gioirono nel vedere, hanno visto. Guardate che i sensi sono importantissimi nella fede, hanno visto il Signore. L'apparizione di Gesù ha come prima conseguenza quella di togliere i discepoli dalla paura di rimanere soli. Non sono più soli, Gesù è ritornato in mezzo a loro. È Gesù che li raccoglie intorno a sé come faceva prima. E poi qui ci sono due gesti. La missione di annunciare il Vangelo e alitare sui discepoli, dando lo Spirito Santo per il perdono dei peccati. Prima cosa, come il Padre ha mandato me, adesso io mando voi. Qui ufficialmente è l'inizio della missione per i discepoli. Erano già andati, quando Gesù li aveva inviati due a due nei villaggi dove lui sarebbe ancora andato, ma adesso qui la missione è perentoria. Quello che Gesù aveva fatto, adesso i suoi discepoli devono farlo come lo aveva fatto lui. C'è una continuità incredibile tra la missione di Gesù di essere il segno concreto dell'amore del Padre e la missione della Chiesa, dei discepoli, di essere segno della misericordia. Ed ecco perché gli apostoli ricevono il potere di perdonare i peccati. Perché sono segno che l'amore di Dio continua ad essere presente in mezzo al mondo. Il perdono è questo, Dio è veramente presente in mezzo a noi. Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo fosse salvato per mezzo di Lui, Giovanni 3,17. Il momento della missione e subito dopo Gesù alitò sui discepoli. È il dono dello Spirito per il perdono dei peccati. Alitare, vedete, significa dare la vita, significa trasmettere la vita. Gesù rende partecipi gli apostoli della sua stessa vita di risorto. È il risorto che alita. La vita nuova che il Padre gli ha donato, la pienezza della sua vita, adesso è data agli apostoli, è data alla Chiesa. Nel trasmettere il potere di perdonare i peccati, anche Giovanni non fa altro che esprimere l'insegnamento di Matteo, di Marco e di Luca. Guardate cosa dice Sant'Agostino quando commenta questo passaggio. La carità che per mezzo dello Spirito Santo viene riversata nei nostri cuori rimette i peccati di coloro che fanno parte della comunità ecclesiale, ritiene invece i peccati di coloro che non ne fanno parte. È per questo che conferì il potere di rimettere i peccati peccati subito dopo aver detto ricevete lo Spirito Santo. E qui allora si capisce anche il saluto di Gesù, Shalom, la pace. Una volta che sei riconciliato, una volta che sei perdonato, in te c'è la pace, c'è la pace, c'è la serenità. Sei riconciliato con Dio, è il segno dell'amore e della comunione che potrà permettere nel futuro di riconoscere i discepoli del Signore. Guardate, questo lo dice anche il Vangelo di Luca, Luca 24. Così sta scritto, Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati. Di questo voi siete testimoni. Vedete, la cosa che mi preme è questa, l'annuncio è collegato con il perdono. Là dove c'è annuncio della risurrezione di Gesù, là dove c'è l'annuncio che Cristo ha vinto la morte, là è collegato il tema del perdono. La vittoria sulla morte porta con sé la vittoria sul peccato. Il peccato è distrutto per la risurrezione di Gesù. Ecco perché siamo chiamati a una vita nuova. Ed ecco perché questa vita nuova ci colloca nel dover essere ugualmente segni di perdono. Ed è insufficiente, a me sembra, è insufficiente pensare che noi annunciamo Gesù Cristo. È bello, ma non è completo. L'annuncio di Gesù Cristo va coniugato con il perdono che viene dato, perché è il segno concreto che Cristo lo ha incontrato davvero nella tua vita. Sei perdonato, sei stato perdonato per il mistero della sua morte e risurrezione. Questo, vedete, pensate quanto è bella anche questa scena, il Giovedì Santo quando Gesù celebra l'Eucaristia. Non dimentichiamo che c'è presente anche Giuda, il peccato lì è presente, il tradimento lì è presente. Quando il giorno di Pasqua Gesù dà il perdono, Giuda non c'è più. Questo non vuol dire che Pietro non abbia tradito, questo non vuol dire che tutti gli altri sono scappati e l'hanno lasciato solo. Ma la Chiesa ormai è purificata per il fatto stesso della morte. Altrimenti perché diciamo che con la sua morte ci ha rimesso i peccati, ci ha perdonato i peccati? Quel dopo, quel giorno di Pasqua, la Chiesa è purificata. Ecco perché può dare quell'annuncio di gioia. Ecco perché può dire che tutto ormai è frutto del perdono. Ma anche il perdono, non dimentichiamolo, anche il perdono è un evento comunitario. Perché il peccato porta con sé, certo, la separazione con Dio, ma porta con sé la separazione dalla comunità. Io non ho molto tempo, ma la storia del sacramento della riconciliazione, la storia del sacramento, ci porta a vedere proprio questo. Vedete, fino al VII secolo, grosso modo, fino al VII secolo ci si poteva confessare una volta sola nella vita. Il detto che è continuamente presente quando si studia la storia del sacramento è questo: sic ut unum baptisma, ita una penitenza. Come si riceve una volta sola il battesimo, così si riceve una volta sola la riconciliazione. non c'era via di fuga. Ma i peccati erano solo tre. Apostasia, omicidio, adulterio. Non ce n'erano altri. I peccati commessi dopo il battesimo, da cui bisognava fare la penitenza, erano questi. E non poteva ripetersi la celebrazione. Ecco perché c'era tutta una prassi. Cosa succedeva per prima cosa quando uno aveva commesso uno di, quando un cristiano aveva commesso uno di questi peccati? Che veniva scomunicato, cioè non partecipava più alla vita della comunità. Sei fuori dalla comunità. E sei fuori dalla comunità finché non ti penti. E la prima cosa era il pentimento. Il pentimento veniva fatto davanti al vescovo. E il vescovo, se verificava che quello era veramente pentito, lo immetteva nel tempo della penitenza. Gli faceva fare la penitenza. La penitenza mica era un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre. La penitenza era che non poteva più per anni, non poteva più neanche sedere a tavola con i suoi parenti. Era escluso dalla comunità, escluso. Hai commesso un peccato. Tant'è vero che quelli che vivevano così vivevano tutti in fondo alla chiesa e stavano in piedi, tutti in fondo. Io quando ero un viceparroco che potevo ancora permettermi di essere un po' così impenitente, subillatore, eccetera, siccome nella mia parrocchia, come in tante chiese, la gente che cosa fa? Stanno tutti in fondo alla chiesa aspettando che finisca in fretta fuori questa messa e poi se ne vanno via, tutti in fondo là in alto. E io ho detto, guardate che nei primi tempi della Chiesa, chi stava là in fondo, come siete voi in questo momento, erano i peccatori pubblici, quelli che tutti dovevano riconoscere come peccatori. Oh, hanno incominciato ad avvicinarsi tutti. Perché anche quello serve, no, ogni tanto per poter fare. Però era così, vestivano anche in un modo diverso. Perché chi li incontrava doveva dirgli: ti devi pentire, devi fare penitenza. Quello che era la parte forte era appunto la penitenza, fino a quando non venivi riconciliato con la Chiesa. E lì c'erano allora i pellegrinaggi, lì c'era tutta una questione che ovviamente portava, perché poi è vero che siamo cristiani, ma siamo uomini, anche donne, e non si sa chi è più furbo, e nella storia non sappiamo se sono stati gli uomini o sono state le donne, ma sappiamo che hanno incominciato a dire: ah, è così? E allora facciamo il pentimento vicino a quando stiamo per morire. E quindi la confessione veniva rimandata alla penitenza, agli ultimi momenti. Ora, evidentemente, lo sviluppo reale che si è venuto a creare è stato quello che i monaci per primo hanno intuito l'esigenza, e quindi l'irrepetibilità della penitenza e della riconciliazione ha incominciato a partire dall'VIII secolo ad essere ugualmente ripetuta. E lì hanno incominciato però anche altre forme di peccato ad aggiungersi, proprio perché diventava una forma diversa di riconciliazione, anche per lo sviluppo stesso della vita, come si veniva a volgere, anche per la comprensione della relazionalità che si cominciava ad avere anche nei confronti gli uni degli altri. Quindi la ripetibilità di tutto questo ha portato anche a una dimensione differente del sacramento della riconciliazione. A me piace dire che la penitenza, che un tempo si faceva per anni e che adesso è ridotta così, però la penitenza incomincia ad essere vissuta nel momento in cui il penitente, il peccatore, si presenta al sacerdote. Perché lì tu provi vergogna di dover dire chi sei realmente, che cosa hai fatto. Guardate che il tema della vergogna è un tema molto bello, molto interessante. Papa Francesco lo ha utilizzato più volte parlando ai missionari della misericordia. Voi sapete, ci sono nel mondo circa 1000 sacerdoti che sono missionari della misericordia, cioè 1000 sacerdoti a cui il Papa ha dato il suo stesso potere di perdonare alcuni peccati che altri non hanno, solo lui e i 1000 sacerdoti. E con questi 1000 sacerdoti che ha già incontrato 2 volte, ha parlato loro in alcune circostanze del senso, il senso della vergogna. Porti davanti a un altro uomo, perché è un uomo che sta lì, e dire la tua debolezza, dire il tuo peccato. Lì c'è già un inizio di penitenza. Che penitenza che devo fare? E lì allora tu incominci a scoprire ancora di più quello che è la dimensione permanente della tua esistenza. Bene, cari amici, abbiamo visto diversi aspetti nella loro frammentarietà, però guardate che c'è una unità profonda. Il sacramento della riconciliazione incomincia nel momento in cui io mi pongo da solo a riflettere sulla mia vita. Chi sono io? Cosa sto facendo? Dove sto andando? Il momento del silenzio viene accompagnato dal momento della preghiera. Signore, aiutami, aiutami. È l'invocazione di aiuto al Signore. E lì comincia allora l'esigenza di rientrare in te stesso con quell'esame di coscienza per capire realmente quale condizione è la tua, quali sono quei momenti nei quali tu senti realmente che ti allontani da Dio e che ti separi conseguentemente dalla comunità. E lì allora il Signore ti dà la forza che cambia il tuo cuore. Lì ti dà la forza del pentimento. Vede, per noi sacerdoti è importante capire che quando uno viene a confessarsi è già pentito. Non è che io lo devo far pentire. Forse io lo faccio pentire di essere venuto a confessarsi a volte. Lo so, ma guardate che è un dramma, eh? È un dramma, ve lo assicuro, è un dramma. Vi posso assicurare che ci sono situazioni in cui io prenderei quel benedetto prete e gli farei fare una lunga penitenza. Lo farei ritornare sui banchi di scuola soprattutto. Non posso far pentire uno di essere venuto a confessarsi. Quello è già pentito. Quando viene davanti a te ha già il cuore contrito. Tu devi solo essere il segno della misericordia. Tu sei lì ad essere segno del perdono concreto, perché tu gli dai la certezza che Dio si è buttato alle spalle i suoi peccati. Non se li ricorda più, non se li ricorda più. Fratelli miei, il dramma di quando viene qualche persona che ha gli scrupoli. Convincere una persona che Dio ti ha perdonato. Vengono da te peccatori, penitenti, a confessare. confessarsi ancora peccati di 10-15 anni fa. E tu gli devi continuamente dire, guarda che adesso la devi proprio finire. Perché Dio te l'ha perdonato, tu non puoi, se Dio se lo è dimenticato, perché tu non lo dimentichi? Allora la tua fede dov'è? La tua fiducia in Dio dov'è? Ma è ovvio, ci sono condizioni che ognuno porta con sé, è il proprio limite, no? Ma dare la certezza del perdono e quindi la penitenza, tutti questi momenti sono un tutt'uno. Sono un tutt'uno che si sviluppa nel tempo, si sviluppa nel tempo. Io credo che tante volte non dovremmo avere neanche la fretta di concludere la confessione. Posso dirvi la mia esperienza, ma quando da me sono venute delle persone che si confessavano, soprattutto quando ero giovane, eccetera, eccetera, che si confessavano del peccato di aborto, io ho sempre suggerito, e devo dire, ho sempre trovato riscontro e disponibilità, ma ho sempre suggerito di fare un cammino. Io vedi, non è giusto che adesso tu esci di qui, c'è la soluzione e via tutto quanto. Cioè tutto quel cammino penitenziale che la Chiesa faceva nei primi 7 secoli, in qualche modo, in maniera differente, ma riproposto. Quando l'atto è veramente grave, quando il peccato è veramente tale, allora l'esigenza di compiere un cammino. Per comprendere che c'è uno sviluppo, per comprendere che il Signore in ogni caso non ti lascia solo, ma ti accompagna, e quindi la gioia del perdono diventa piena, totale. Ma tutti questi momenti, vedete, sono richiusi all'interno di un unico atto, che è appunto quello del sacramento. Concludiamo. Vi voglio leggere una bella pagina di un dottore della Chiesa, Sant'Efre, diacono, il Siro, chiamato il Siro, era un poeta. E Efre, il Siro, prende l'immagine, nell'antichità si pensava che il pellicano, che voi vedete in tante raffigurazioni, domani dobbiamo parlare della bellezza, ma in tante raffigurazioni si vede il pellicano che si tira fuori dal proprio petto il sangue per nutrire i propri figli. E era stato assunto come l'immagine di Cristo. Cristo muore e dà la vita. Ora il pellicano non si buca, il pellicano è andato fuori questa cosa perché ancora non si scopriva che aveva una sacca, il pellicano davanti a sé ha una sacca dove ci sono dei bambini, e dove ci sono dei bambini prende e gli dà da mangiare. Ma guardate quanto è bella l'immagine, che siamo nel IV secolo, eh? Affliggiti per Dio che per te si affligge, per il peccato la tua anima è morta, versa lacrime ardenti e svegliala in questo modo dalla morte. Dà a Dio questa gioia, perché egli si rallegra se tu ridesti la tua anima. Vi è un uccello che risuscita i suoi figli, la sua covata se muove, lui la ridesta alla vita. Quando gli nascono i figli, egli se ne rallegra immensamente, e blandendoli troppo li soffoca, tanto che quelli muoiono. Ma quando se li vede morti e vede che non si muovono più e non si agitano, allora se ne sta per 3 giorni angosciato, affranto dal dolore, non prende né cibo né bevanda, ma non si allontana da loro, sta vicino, li custodisce. Alla fine si squarcia il corpo e li bagna con il proprio sangue. E allora, per disposizione di Dio, i corpicini morti tornano in vita. Se dunque un uccello riesce in tal modo a svegliare dalla morte i suoi piccoli, anche tu, peccatore, sveglia alla vita la tua anima morta. E se Dio ha compassione del pellicano, quanto più Dio avrà compassione della tua anima. Bene, grazie.